Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Dal Vangelo secondo Marco. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio. I discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole, ma Gesù riprese: figlioli, com'è difficile entrare nel regno di Dio? È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: e chi mai si può salvare? Ma Gesù, guardandoli, disse: impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio, perché tutto è possibile presso Dio. Pietro allora gli disse: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, a causa mia e a causa del Vangelo, che non riceva già al presente 100 volte tanto in case, e fratelli, e sorelle, e madri, e figli, e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna.
Donaci, Signore, la sapienza del cuore. Le parole a volte non dicono, e non dicono perché non riescono più, come una volta probabilmente, a provocarne il significato, ad aprire quello scrigno straordinario che ciascuna parola contiene. Dare, cioè, senso a questa voglia di comunicare. Donaci, Signore, la sapienza, quella del cuore. La stessa radice di sapienza è il sapore. È possibile che il cuore provi sapori che sono soltanto del gusto, che sono delle papille della lingua? Ma il gusto non è solo un fatto alimentare, è una questione di armonia, è una questione che rimanda direttamente alla comprensione, cioè prendere le cose dall'esterno, della realtà, e amarle, saperle belle, digerirle, perché uno le ha mangiate saporitamente, sapore. Donami il sapore dell'amore, la sapienza del cuore. Donami la capacità di gustare amando l'esistenza. E per farlo ho bisogno di libertà, perché ovviamente se uno tiene lo stomaco pieno, anche un ottimo sapore perde di efficacia. Il gusto rallenta. È difficile avere il gusto delle cose se le cose per me ormai sono diventate già sapute, non c'è novità. Sono in stato di indigestione, di nausea rispetto a quello che mi aspetta, a quello che devo conoscere. Sono insoddisfatto perché terribilmente soddisfatto, perché stomacato dal troppo. E il giovane ricco lo guarda: cosa devo fare per non essere stomacato? Cosa devo fare per essere felice? Una domanda che è un problema che ci riguarda. Ovviamente c'è bisogno della sapienza del cuore per avere la capacità di riprendere gusto. C'è bisogno di fare in qualche modo una forma di digiuno per riuscire a riprendere possesso del perduto. Nella vita degli uomini a tutti i livelli, vuoi anche in maniera forte in quella spirituale, il digiuno è una condizione necessaria per poter stare bene con se stessi. E tutte le ascesi religiose, qualsiasi religione il mondo conosca, non disgiunge mai la ricerca della felicità alla necessità del tempo del digiuno, A volte è rimasto soltanto un tempo rituale, e vuoi il Ramadan o vuoi la Quaresima, sono tempi in cui l'uomo deve riflettere sulla libertà per poter gustare di più. Ma badate bene, potrebbe essere rischioso in questo caso quando Gesù, guardando il giovane ricco, gli dice: tu per essere felice devi vendere tutto e devi darlo ai poveri. Sarebbe rischioso darne una lettura semplicemente quantitativa della ricerca che uno deve fare di libertà lasciando cose. Sarebbe rischioso perché impoverirebbe la stessa provocazione del Maestro. Fatta la premessa, tentiamo di capire. I 12 che stanno intorno a Gesù ricchi non sono. Non sono ricchi di cose materiali. Eppure, nel momento in cui Gesù parla, loro dicono: chi mai si potrà salvare? Perché loro hanno ricevuto quello che Gesù sta dicendo, non come ricchezza materiale. Lasciare tutto che? Ovviamente non avevano case, non avevano ricchezze, non avevano finanza, eppure stanno dicendo che è difficile la sua provocazione. Gesù dice che è più facile che un cammello passi per una cruna d'ago che un ricco entri nel regno dei cieli. La cruna dell'ago non è il buco dell'ago, ma è un angolo di strada dei vicoletti della vecchia Gerusalemme, dove se capitava che un cammello che aveva roba addosso dovesse entrare, dovevano portarlo indietro, perché, come si dice, non poteva fare l'angolo che ha orecchie in terra, no? Nel senso che non ce l'avrebbe potuta fare. In quel caso era difficile. Difficile perché è difficile camminare per un sentiero che è tortuoso, ma che porta alla meta. Perché è la porta stretta di cui parla Gesù. Perché è la fatica che bisogna fare per stargli appresso. Ma qual è la fatica? Allora, di quale ricchezza si parla? Signore, io voglio essere felice. Io, tu, non è una domanda che facciamo spesso, no? Ogni tanto qualcuno di noi non dice a se stesso: volesse stare meglio con me stesso, vorrei stare in armo. Dimmi che cosa devo fare per essere felice. Fermo restando che mai come nel nostro tempo c'è una produzione verbale, letteraria, psicologica per far star meglio la gente, che ben venga. A volte ho la sensazione che sia più un motivo ritmico soltanto per le orecchie, che non ci sta niente, ma comunque che ben venga, se la gente sta bene, che ben venga. Ma la domanda è: cosa devo fare per stare felice? Beh, Gesù dice: fa l'omma. Eh sì, così gli risponde. Cosa gli ha detto? A lui che ha detto: io devo essere felice, lui dice: fai l'uomo. Comportati da uomo, onestamente. Sii in armonia con te stesso, non fare del male a nessuno, se puoi fare del bene a qualcuno fallo. Rispetta i comandamenti. È una risposta immediata che in qualche modo descrive, nell'ambito religioso dove noi stiamo parlando, un percorso. Se tu sei contento e sei ossequioso della legge, può darsi che ce la fai ad essere felice. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non frodare. Fai l'uomo, comportati bene. Vedrai che sarai felice se sei in armonia con la legge. Ma quello gli dice: io questo già lo faccio. Io sono una persona per bene. Io sono una persona onesta. Io sono una persona che vive le regole. Ma questo non mi permette di essere felice, non lo sono. Guardate quanto è bello il testo. E allora Gesù lo guarda negli occhi e lo ama. Io ha già capito perché. Perché? È un passaggio che dovremmo proprio noi, che diciamo che siamo buoni cristiani perché non rubiamo, non uccidiamo, non commettiamo adulterio, perché questo ci basta per dire che stiamo in regola. E invece, stranamente, va a finire che quello sguardo tenerissimo d'amore non ci arriva, perché forse lui non è venuto a darci le regole, che quello le presuppone nel cuore onesto di un uomo. Forse dice: questo già lo tieni scritto, già ti è dato, non te lo devo dire io che tu non ne rubare, non ne uccidere, non devi mettere, devi essere una brava persona, non te lo devo dire io, Gesù Cristo. Lo guarda, lo ama e gli dice: bene, se vuoi essere felice, vinci quello che ti intristisce, vinci quello che ti porta il male dentro, vinci l'origine di tutto il male, vinci la malattia del possesso. Che quando si parla di ricchezza, in questo caso, non è soltanto la quantità. Perché io posso essere, difficile a dirsi, ma è così, posso essere libero avendo e prigioniero non avendo. È il possesso che non è soltanto di materia, anche se quello su quello dovremmo discutere, ma anche dei sentimenti. Il fatto che noi siamo malati di possesso ne deriva che siamo senza armonia dentro. E non siamo con armonia nel rispetto dei beni della terra, perché li sentiamo come unica condizione per essere felici, e per cui più ne abbiamo e più ne vogliamo avere, e abbiamo paura di perderli e per questo siamo male. Ma poi si può andare sui sentimenti. Il vero grosso pericolo e danno dell'amore è quando diventa un amore malato, un amore che vuole legare e schiavizzare chi in qualche maniera hai scelto invece attraverso l'amore di liberare. E tutto il male, anche con se stesso, nasce da una presunzione di proprietà che invece dovrebbe essere lasciato nel momento stesso in cui io, come uomo di fede, seguendo il Maestro, so che non appartengo se non a Lui, e tutto è suo e io pure. E seguirlo mi permetterebbe di volta in volta di liberarmi, di sciogliere la malattia del possesso e di riprendere il sapore delle cose, perché più ne sono libero e più le gusto, e più amo la libertà e più sono ricco d'amore. Se noi facessimo un esame di coscienza, ognuno di noi, capiremmo che il vero grosso nemico dell'umanità è la malattia del possesso, che genera guerra, divisioni, invidie, contrapposizioni. Quello che ti fa stare male dentro è il desiderio di voler avere solo per te e, non potendolo avere, il disagio di essere fuori dalla logica del possesso. Essere liberi dalla malattia del possesso caratterizza un percorso. È difficile, è la cosa più difficile possibile. Ovviamente nessuno ci chiede di essere Francesco. Ma Francesco, nella sua follia d'amore, aveva capito che per essere davvero, per poter voltare le spalle ad un uomo malato, aveva bisogno di fare una scelta. Era una scelta di libertà, di dono, di gratuità. Cosa significa amare se non volere l'amore e la felicità della persona amata? E invece, tutte le volte che c'è un contrasto d'amore, uno incomincia a dire all'altro: io mi aspettavo da te. Io mi aspettavo. Io, amando, non mi dovrei aspettare nient'altro che la libertà di poter amare per vedere felice colui che amo. Questo mi dovrei aspettare. Non c'è ritorno se non già dato dall'amore dato. Punto. Non c'è ritorno. È l'amore che si dà il ritorno, perché ti rende felice dell'amore che stai dando. Quello dovrebbe essere. La generosità. Dice: ma io ai figli ho dato. Per questo mi sarei aspettato. No, sbagli. Dal punto di vista umano è comprensibile. Ma se pensi di aspettarti qualcosa per quello che dai, è meglio che non dai. Perché nel momento stesso in cui stai organizzando il ritorno, stai perdendo in efficacia nel dono che stai dando. La libertà dal possesso. La generosità che rende libero. È ovvio che alla radice di tutto il resto c'è il possesso. Anche nel paradiso, Adamo ed Eva, origine di tutti i nostri guai, hanno peccato solo per possesso, perché volevano tenere solo per sé la conoscenza dell'albero del bene e del male, e non la volevano spartire con nessuno. Non è una mela l'origine, ma nella mela c'è l'origine di tutte le nostre devianze. Ora, alla fine di questa meditazione, proviamo ognuno per la parte nostra a fare la propria riflessione. Donami, Signore, la sapienza del cuore. Fammi attraversare questa cruna difficile della libertà. Fammi capire dov'è che mi debbo liberare. Se qualcuno pensava che oggi avessimo fatto una riduzione politica della ricchezza, si è sbagliato. A quello ci pensa la coscienza dell'uomo, dove si sa bene che il troppo e il troppo diventa malato. In ogni caso, qui facciamo una riflessione spirituale e ognuno di noi sa di che cosa è ricco. Ognuno di noi, se vuole rigustare la vita, deve fare digiuno. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.